Una buona domenica a tutti da Gabriella Caramore. Proviamo oggi di nuovo, ogni tanto lo facciamo, di tanto in tanto, a lasciare il mondo che ci sta intorno e guardare quello un po' più lontano. E per la verità non si tratta tanto di guardare soltanto il mondo lontano, ma siamo spesso tentati di capire come stanno insieme le piccole tracce delle nostre esistenze e delle esistenze anche più piccole delle nostre, quelle proprio infinitesimali, con la grandezza del cosmo, dei mondi, degli universi. E continuiamo a porci molto sommessamente la domanda: ma come si rapporta il ritmo convulso di una vita come la viviamo noi, insomma, con le notizie che ci inseguono, e anche il ritmo convulso della nostra vita, con quel silenzio infinito? Che rapporto ci può essere tra la mia caotica libertà e l'ordine che ci pare di intravedere nelle geometrie degli spazi infiniti? I nostri interrogativi sulle nostre, intendo anche proprio di questa trasmissione, sulle tradizioni religiose hanno smesso di dar conto anche di questo pulsare dell'infinito, e le scoperte sensazionali che avvengono nell'ambito della scienza, per esempio le onde gravitazionali o altro, davvero non hanno niente a che fare con il pulsare delle menti umane. Ecco, ogni tanto ci poniamo queste domande. Forse l'ultima volta l'abbiamo fatto più o meno un anno fa con Luigi Zanzi, la cui passione andava proprio nella direzione della ricerca di un nesso, di una misura fra i due ordini di grandezza. Oggi torniamo a chiedercelo con Augusto Sabbadini, Augusto Shantena Sabbadini, che è stato altre volte nostro ospite per la lettura di alcuni testi della spiritualità orientale che lui stesso ha tradotto, per esempio il Tao, e facendo poi abbiamo fatto con lui alcune incursioni nel terreno della fisica dalla quale proviene, e oggi facciamo il percorso un po' inverso, dalla fisica poi verso le religioni. Ma intanto lo saluto, buongiorno Shantena Sabbadini.
E buongiorno Gabriella.
Buongiorno. Allora, intanto bisogna dire che Shantena oggi doveva essere qui con noi in studio, perché molto generosamente aveva deciso di prendere un aereo da Cordova, dove vive, da Malaga, dall'aeroporto, e venire qui con noi per stare con noi una mattina e per fare la trasmissione insieme. Però molte cose sono andate contro: un guasto all'aereo, non è riuscito a partire, e noi peraltro siamo arrivati fortunosamente, perché maratona e blocco auto, insomma, ci hanno costretto a percorsi molto deviati. Però insomma adesso siamo qui e ci sentiamo.
Insomma, il pellegrinaggio verso Roma ha incontrato immediatamente il vuoto.
Ecco, ha incontrato il vuoto, e anche dentro Roma ha incontrato degli ostacoli imprevisti. Vabbè, vedremo.
Caos.
Il caos, per l'appunto, di cui parleremo, vedremo che interpretazione dare di questo. E tra l'altro ricordo, una volta abbiamo letto insieme i Qing e lei fece a se stesso una lettura dei Qing,
sì,
e non so,
sì,
se poi hanno contribuito a determinare alcune scelte della sua vita. Forse,
in verità, sì.
Forse la stessa la scelta di Cordova. Senta, sì. Comunque, Shantena, due parole per raccontare un po', in fondo non l'abbiamo mai fatto finora, perché lei dove è nato?
Io sono nato a Como, in Italia.
A Como, in Italia, però poi il suo itinerario spazia tra Inghilterra, Svizzera, Spagna, Stati Uniti. Ecco, mi chiedo se c'è qualcosa in questa mobilità geografica che ha a che fare con la sua inquietudine intellettuale, o forse anche viceversa, chi lo sa.
Beh, sicuramente sì, nel senso che questi vagabondaggi sono cominciati all'inizio degli anni 70 con il viaggio in California, in cui poi ho vissuto 5 anni, che è in un momento di riflessioni e di crisi, insomma, un momento in cui le grandi speranze di cambiamento della fine degli anni 60 cominciavano a incontrare la necessità di un'analisi un po' più interna e di una diversa comprensione. Non era così semplice, diciamo, il quadro politico del positivo, del negativo, di come si realizza il cambiamento.
Ecco, quindi insomma lei si è mosso quindi con questa inquietudine sia geografica sia poi nei termini della sua ricerca, perché appunto è partito come fisico, studioso della fisica quantistica, ha individuato uno dei buchi neri, non so come si faccia a individuare un buco nero.
Vabbè, questo forse lo posso raccontare.
Se non è troppo difficile, forse possiamo partire da questo. O ritiene che sia complicato?
No. Perché no, è abbastanza semplice. All'inizio degli anni 70, questa idea del buco nero, che era prima una pura astrazione matematica, una conseguenza della teoria della relatività generale di Einstein, ha cominciato a diventare qualcosa di un'osservazione reale, anche se cosa vuol dire osservazione reale in termini di oggetti tanto lontani e tanto diversi dalla nostra esperienza, è complesso. Però diciamo si è notato in una sorgente di raggi X un comportamento che non poteva essere spiegato con nient'altro che un buco nero o una stella di neutroni, e il mio lavoro è consistito precisamente nel distinguere queste due possibilità e mostrare che questo doveva essere un buco nero, che è stata diciamo la prima identificazione attendibile.
Di un buco nero, poi ne sono seguite altre e poi il suo cammino è proseguito, probabilmente era già anche iniziato attraverso gli studi di alcune tradizioni religiose, in particolare quelle orientali, in particolare quella cinese, ma insomma poi ci arriviamo. Allora, noi l'abbiamo invitata perché in un suo libro che ci ha veramente appassionato, che si intitola, uscito alla fine del 2015, Pellegrinaggi verso il vuoto, ripensare la realtà attraverso la fisica quantistica, è uscito dall'editore Lindau. Ecco, lei ci introduce alla formulazione dei suoi pensieri in un modo molto bello, molto piano, perché forse è capitato magari a molti di noi di trovarsi seduto al tavolo della propria scrivania e di cominciare a pensare la propria posizione del mondo. Allora mi piacerebbe che lei, così naturalmente in sintesi, ci raccontasse un po' tutti questi pensieri che introducono il suo libro. Parte appunto dal tavolo a cui è seduto, quindi da una visuale piccola, stretta, limitata, dal corpo che lei è o nel quale lei è, o insomma poi vedremo che cos'è un corpo, per andare verso dove?
Beh, per andare diciamo in prima battuta verso il mio intorno, è come alzare lo sguardo, e in questo momento vedo una nebbiolina che sta coprendo le colline della Sierra Morena dietro casa, e lasciare poi che questo sguardo si prolunghi in immaginazione, in fantasia, un po' come fa Leopardi davanti alla siepe.
Infatti è una specie di reverie quella che lei racconta, no? Una considerazione di sé sperduto dentro l'universo infinito, e comincia appunto dal perimetro limitato, poi fuori dalla finestra dove adesso vede la nebbiolina e le colline. Tra l'altro lei ha scelto una città bellissima in cui vivere, quindi l'ammiriamo molto anche per questo, e poi avanti verso cose più grandi.
Sì, verso al di là del visibile immediato, questi puntolini luminosi nel cielo che sono le stelle e lo spazio infinito che c'è fra di esse, e questa dimensione talmente più grande di noi che ci riporta a un senso di umiltà e di coscienza di questo straordinario, incomprensibile mistero, miracolo di cui facciamo parte.
Ecco, pensavo che lei avrebbe detto di questo miracolo che siamo, invece giustamente lei dice di cui facciamo parte, perché appunto siamo in una galassia, poi la nostra galassia è dentro, è una fra miliardi di galassie.
Di galassie, c'è uno, molti ammassi di galassie.
C'è uno spazio di cui non riusciamo neppure a immaginare l'estensione, poi chissà se effettivamente si deve misurare in termini di estensione, ma poi a un certo punto lei fa un percorso inverso, cioè dall'immenso al piccolo, al minuscolo.
Certo, certo, dove ritroviamo un altro tipo di infinito, scendendo all'interno, e dove in qualche modo la nostra nozione stessa di che cosa sono le cose, che cos'è la materia, a un certo punto si dissolve e incontriamo qualcosa che non sappiamo più bene come descrivere, non sappiamo, non c'è più un confine netto fra la materia e la mente o lo spirito.
Senta, mi veniva in mente leggendo queste sue osservazioni, ecco là dove dice che da un lato lo stupore, dall'altro l'umiltà di sentirsi piccoli, piccole cose, e pensavo invece agli eventi della nostra storia, così concitati anche di questi anni. C'è anche una mancanza di umiltà in questa, come dire, nella concitazione della storia, cioè il sentirsi così protagonisti da poter determinarne il corso, invece che capire che siamo piccoli e dobbiamo un po' così cercare di farcela, ecco, invece che dare dei grandi enunciati e quindi poi produrre delle grandi catastrofi.
Certo, certo. Questo è uno dei guai fondamentali della nostra epoca, la perdita dell'umiltà, l'arroganza, il trionfo dell'arroganza, è sottilmente legato a un altro tema fondamentale, che è quello del predominio dell'astrazione. Viviamo in una civiltà in cui l'astrazione prevale sulla esperienza diretta e vissuta, sulla totalità del vissuto. L'astrazione diventa in qualche modo più reale della realtà da cui è stata astratta.
E forse anche questo predominio dell'astrazione, che lei imputa principalmente alla scienza, e adesso vedremo perché, forse anche questo ha a che fare, per esempio, non so, i fondamentalismi sono in fondo delle astrazioni, cioè è credere a un'astrazione.
Certo.
È interessante come tutto sia connesso, cioè un terreno che pare appartenere alla scienza in realtà poi appartiene anche alla dimensione dell'umano.
Certo, è la perdita dell'unità, nella perdita della complessità del tutto, come un tutto vivente, organico, e diventa astrazione che per la sua natura di astrazione è manipolabile e quindi conferisce potere, e potere è la grande passione degli esseri umani.
La grande passione, la grande dannazione. Ecco, lei sottolinea il guaio dell'eccessiva dimestichezza che abbiamo con l'astrazione. Allora, in che cosa consistono questi danni e che cos'è poi di fatto l'astrazione?
Allora, il termine astrazione viene da abstrarre, tirare fuori e quindi separare. L'ordine nasce sempre da una separazione, questo ci dicono anche i miti. Il fatto di separare dalla infinita complessità del vivente uno scheletro riproducibile, comunicabile, riproducibile, manipolabile, è la base della potenza del metodo scientifico, da un lato, quindi la base del trionfo della tecnologia, ed è in questo momento la tendenza fondamentale della nostra cultura. il problema non è tanto quello che astraiamo, cosa che è inevitabile, ma è che ci dimentichiamo ciò da cui abbiamo astratto, ci dimentichiamo l'unità fondamentale del tutto da cui abbiamo tirato fuori questo modello, questo scheletro.
Ecco, e quindi l'astrazione, diciamo, andrebbe bilanciata con che cosa?
Andrebbe bilanciata con questo senso dell'unità, con il senso che siamo parte di un immenso organismo, che è una cosa che i nostri antenati percepivano intuitivamente e che noi abbiamo perduto, abbiamo dimenticato nella nostra arroganza che ci separa in una torre d'avorio dell'io.
Abbiamo dimenticato. Allora, il problema è per noi, perché detto così può sembrare anche un atteggiamento un po' semplicistico, cioè recuperiamo l'unità, può sembrare un po' idealistico, ecco. Però invece se andiamo avanti nella lettura del suo libro, vediamo che i problemi sono molto seri, perché il problema è capire il mondo e magari anche noi in questo mondo. Allora, da dove cominciamo? Dal fatto che la nostra vita, la vita degli umani sulla Terra, sembra abbastanza dominata dal caos e invece il cosmo ci appare come ordinato. Sono due illusioni, sono due realtà, le cose stanno in maniera più articolata di così. Da dove partire?
Una lezione importante, io credo, ce la danno i miti che narrano la nascita dell'ordine dal caos. E per esempio nella Teogonia di Esiodo all'inizio c'è il caos, che è una voragine buia, un vuoto aereo in cui nulla è distinto. Allora, l'ordine nasce dallo spalancare le fauci del caos. Sì, la parola caos è legata a chasma, a un'apertura spalancata. L'ordine quindi avviene attraverso un movimento iniziale che è di separazione. E in questa separazione entra la luce, cioè entra la coscienza, entra la consapevolezza, succedendo alla notte, e illumina lo spazio fra Gaia e Uranos, fra terra e cielo, ora disgiunti. In questo diciamo, movimento che è la genesi dell'ordine, c'è qualcosa che realizziamo, c'è la nascita di una cultura, la nascita di una civiltà, e nello stesso tempo c'è un oblio, c'è una perdita. Allora, ripensare tutto il movimento della nostra civiltà nello stesso tempo come acquisizione, come grandezza, come bellezza, perché c'è tutta questa dimensione, e cosa è stato perduto, che cosa abbiamo dimenticato.
Ecco, ma quindi noi abbiamo perduto e dimenticato nella nostra storia, ma è ragionevole dire che nel cosmo, chiamiamolo così, come unità di grandezza massima, regna l'ordine, oppure anche l'ordine è un'acquisizione umana, diciamo, storica, cioè la visione che ci sia un ordine, appare a noi così o effettivamente quel cosmo è dotato di ordine?
Appare effettivamente che il cosmo è dotato di ordine, in questo ordine però c'è sempre un elemento di imprevedibile. Lucrezio lo descriveva come un clinamen nel movimento degli atomi, che Lucrezio, da buon atomista, vedeva come perfettamente determinato, è in realtà imperfettamente determinato. C'è una piccola deviazione, ha questa visione una curiosa risonanza con la fisica quantistica, in cui abbiamo una determinazione a livello statistico, ma c'è sempre un margine di imprevedibile, un clinamen.
Ecco, leggiamo questi pochissimi versi di Lucrezio che dice: quando gli atomi precipitano nel vuoto per effetto del loro peso, le loro traiettorie presentano minuscole deviazioni imprevedibili in luoghi e istanti imprevedibili. Se non ci fossero queste deviazioni, gli atomi precipiterebbero diritti nelle profondità del vuoto come gocce di pioggia e non vi sarebbero fra essi collisioni e la natura non potrebbe produrre alcunché. Quindi, con Lucrezio possiamo dire che le cose non sono prodotte, come dire, per perfezione, ma per via di, appunto, lei sottolinea questo elemento della imprevedibilità,
che è la qualità che definisce il vivente. Che si sottrae al perfetto determinismo dei nostri modelli, diciamo, meccanici della realtà, e presenta un elemento di imprevedibilità.
Quindi l'ordine è predeterminato o invece emerge da questa imprevedibilità? Oppure sono... Cioè, come dire, una sorta di collisione?
Io direi che nell'emergenza dell'ordine c'è sempre un elemento di imprevedibilità. Dal punto di vista della fisica, l'emergenza dell'ordine dal disordine comporta sempre una rottura di simmetria, cioè la scelta di qualche cosa, di una possibilità fra varie scelte possibili, che è precisamente la nozione di caos. All'interno della struttura prevedibile c'è un elemento per cui questo particolare ordine e non un altro si realizza.
Senta, io
come avviene nella nostra vita.
Ecco, appunto, nella nostra vita. Io le vorrei leggere a questo proposito, forse l'abbiamo letta anche un'altra volta magari in trasmissione, ma qui mi sembra che cada proprio giusta, una poesia di Wisława Szymborska che sembra quasi raccontare questa collisione tra prevedibile e imprevedibile, cioè tra ordine e caos. Allora, si intitola Nella moltitudine e dice: io sono quella che sono, un caso inconcepibile come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido, così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di ragno, gabbiano, topo campagnolo, ognuno calza subito a pennello e docilmente è indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte, qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio battuta dal vento, qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino, un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio, un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi, uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento, o solo avversione, o solo pietà, se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti, poteva essermi tolta l'inclinazione a confortare, potevo essere me stessa, ma senza stupore, e ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. Ecco, questa è Wisława Szymborska, ma sembra che racconti quello che lei sta dicendo.
Bellissima, assolutamente. Sì,
ecco,
si
è proprio,
riconosco.
Si riconosce, ma riconosce tutti noi. È proprio, come dire, cioè la contingenza, ecco, che crea le situazioni, no?
Certo.
Senta,
se vogliamo guardarla da un altro punto di vista, è la creatività dell'universo.
Ecco, la creatività dell'universo, perché appunto questo imprevedibile alla fine fa poi la creatività. Quando lei diceva, in fondo è la nostra vita, no? La nostra vita è data da queste, da questo mettere insieme. Ecco, però lei lo chiamerebbe caso o destino? O è il caso che si fa destino?
Io credo che la nostra aspirazione a distinguere queste due cose sia in realtà dove ci perdiamo. In realtà caso e destino sono la stessa cosa. Quello che noi chiamiamo caso, dal punto di vista della creatività dell'universo, è questa splendida, incredibile complessità che in questo momento stesso io vedo fuori dalla mia finestra, e siamo noi che stiamo parlando in questo momento, ed è tutto il casino che abbiamo vissuto per arrivare in questo momento, voi negli studi, io dall'aeroporto dove il mio aereo non partiva.
E anche alcune cose più belle, ovviamente.
E anche alcune cose più belle, certo.
Ecco, lei a un certo punto dice nel suo libro una frase che ritrovo molto familiare, dice che è presso il confine che noi possiamo trovare le cose più interessanti. Mi ricorda molto a Paul Tillich, che dice, il teologo di radice protestante, che dice il confine è il luogo fecondo della conoscenza.
Sì, ecco.
Allora è presso il confine che dobbiamo sostare. Qui si aprirebbe il
tema. Dove mi riferivo? Sì.
Prego? Sì.
Dove mi riferivo particolarmente al confine fra ordine e caos.
Fra ordine, no? E caos.
Nel senso che l'ordine perfetto è statico e il caos totale è eccessivamente caotico, per cui le forme non hanno maniera di sussistere, di persistere, ma nella regione di confine, dove siamo abbastanza lontani dall'equilibrio ma non troppo, lì i fenomeni della vita sono hanno luogo.
Hanno luogo e forse prendono forma di destino, diciamo, ecco, però prendono una forma mobile. Beh, qui si aprirebbe tutto il tema della libertà del soggetto e dell'individuo, però io lo terrei, davvero ci diamo appuntamento ad una prossima volta, vediamo se sarà a Roma o di nuovo a Cortova, chi lo sa, è imprevedibile per l'appunto in questo momento, perché vorrei venire al tema della fisica quantistica, che occupa appunto una parte centrale di questo suo lavoro.
Sì.
Intanto, la rivoluzione quantistica, perché, prima di capire ancora che cos'è, perché ci interessa oggi anche in campo umanistico, anche in campo religioso, anche se normalmente non viene intesa così, ma a lei perché interessa? E che cosa può cambiare il conoscere la fisica quantistica?
Perché ci mette in crisi, ci fa riflettere, ci rimette in movimento su domande fondamentali, di chi siamo noi, di che cosa è fatto il mondo, e che cos'è la materia, che cos'è la mente, che cos'è la coscienza. Diciamo, in primo luogo la fisica quantistica mette in crisi l'idea del mondo come fatto di cose, di oggetti, di cose in sé esistenti. La fisica quantistica ci insegna che la dimensione soggettiva e quella oggettiva della realtà sono inseparabili. Non esiste un mondo di oggetti, di cose, all'interno del quale a un certo punto nasce la coscienza. Cioè, questa visione immediata, ingenua del tutto, va in crisi con la fisica quantistica.
Va in crisi, però cioè non è così semplice mettere in crisi, perché se si dice che la fisica classica, come mediamente non sono i mezzi di comunicazione tra poco scritto, e la fisica quantistica non hanno niente a che fare, com'è possibile che invece la fisica quantistica abbia a che fare con la nostra vita? Mi scusi, la domanda le sembra molto banale, ma è un po' così.
Giusta domanda. No, non è vero che la fisica quantistica e la fisica classica non hanno nulla a che fare.
Però si dice.
Però non è vero.
Non è vero.
In qualche modo la fisica classica è la fisica quantistica vista all'ingrosso, no? La realtà fine e complessa della fisica quantistica, quando passa attraverso il filtro della percezione del mondo alla nostra dimensione, quindi non alla scala dell'estremamente piccolo, questa appare come fisica classica. Cioè la fisica classica la concezione prevalente oggi è quella che la fisica quantistica è la descrizione fondamentale della realtà. La fisica classica è una visione sfocata, per così dire,
sfocata perché guardata troppo da vicino, troppo dal piccolo, diciamo, o no?
No, sfocata perché percepisce soltanto ciò che è abbastanza in grande. Per esempio, un gas contenuto in un recipiente sono tante molecole che si agitano disordinatamente e che picchiano sulle pareti del recipiente. Questo picchiare sulle pareti del recipiente noi lo chiamiamo la pressione del gas, ed è una realtà macroscopica osservabile al nostro livello. Ci sfugge invece tutti i processi di queste molecole che battono sulle pareti del recipiente, così come ci sfuggono i processi ancora più fini che avvengono all'interno delle molecole. Tutto questo che è descritto dalla fisica quantistica, guardato in grande, appare come fisica classica.
Ecco, quindi bisogna trovare il modo prima di mettere assieme queste due modalità di ricerca e poi queste modalità di ricerca con la nostra vita. Allora, proviamo per un momento, ce l'ha suggerito lei peraltro, a guardare il nostro mondo da una lontananza spaziale, con un brano di David Bowie che dice appunto stranezza spaziale, torre di controllo, insomma è un astronauta che si perde a un certo punto nello spazio e però mantiene comunicazione con la Terra. Allora proviamo ad ascoltare questo brano e poi riprendiamo a parlare della fisica quantistica. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. Ecco, questo è il maggiore Tom che si è slanciato, sta galleggiando nello spazio, sta uscendo dalla porta della capsula e le stelle sembrano molto diverse, dice, perché sto seduto in un barattolo di latta lontano sopra il mondo, il pianeta Terra è blu e non c'è niente che io possa fare. E poi evidentemente si perde nello spazio perché perde il contatto con la torre di controllo. Augusto Shantena Sabbadini. Allora, questo è un modo così anche disperato, perché rimane sola questa piccola creatura nello spazio, no? Però ci dà anche un senso di appartenenza a questo mondo di cui lei diceva, così lontano.
Sì, e di...
Di?
Di questa meraviglia che è forse l'esperienza fondamentale dell'essere vivi, dell'essere umani.
La meraviglia e poi diceva l'umiltà. Penso che la mia astronave sappia dove andare, dite a mia moglie che la amo tanto, lei lo sa, quindi lui insomma continua a esprimere una certa fiducia, ma sapendosi ormai perduto. Senta Shantena, volevo chiederle una cosa, perché si parla sempre, e con molta ragione ovviamente, delle responsabilità delle tradizioni religiose nell'aver impedito il progresso della scienza, no? Nell'essersi attardati in cognizioni molto ferme e appunto immobili. Però quanta responsabilità c'è anche nel sapere scientifico, in questa separazione fra coscienza e mondo, fra materia e, chiamiamolo, spirito, ammesso che siano distinti, ma insomma noi poi pensiamo che siano solidamente uniti. Però ecco, quanta responsabilità anche del sapere scientifico?
In qualche modo è la scelta di questa separazione che nella nostra cultura è stata formulata esplicitamente, codificata da Cartesio, con questa idea della res cogitans, pensiero, e res extensa, materia, come due dimensioni fondamentalmente separate della realtà, è stata nello stesso tempo ciò che ha permesso alla ricerca scientifica, diciamo, di sganciarsi dalla dimensione religioso-mitica,
sì.
E quindi di sostituire a spiegazioni mentalistiche dei fenomeni, come per esempio Aristotele descrive la caduta dei gravi come un loro ritornare verso casa, verso il loro luogo di appartenenza. Newton invece lo descrive come esiste una forza gravitazionale con una sua ben precisa legge, che il passaggio da una modalità di descrizione all'altra che ha liberato la scienza sperimentale e la descrizione matematica della natura, ha permesso lo sviluppo di questa descrizione della realtà. Curiosamente dico, perché Cartesio parte dal riconoscere il cogito, l'esperienza cosciente come l'evidenza primaria, però questa evidenza primaria nella storia va perduta e la dimensione res extensa, materia, diventa la descrizione fondamentale della realtà. Nella nostra cultura il mondo è sostanzialmente fatto di materia e la coscienza viene sempre più vista come un epifenomeno, una cosa. In questo ha grandi conseguenze, nel senso che se il mondo è un inerte ammasso di cose, possiamo disporne a nostro piacimento. Non abbiamo una responsabilità verso le altre forme di esistenza. Quindi è nello stesso tempo fonte di questa meravigliosa impresa che è lo lo studio del reale in termini scientifici è estremamente pericolosa ed estremamente dove c'è questo rischio di perdere qualcosa di fondamentale, di identificarci con ciò che abbiamo astratto dalla realtà e perdere invece ciò che è.
Di perdere l'anima, si potrebbe dire, se non intendiamo l'anima come qualcosa di separato dalla vita, ma abbiamo infatti intitolato questa puntata Anima Mundi, di perdere l'anima, il nucleo delle cose. È interessante come però nella storia si sia proceduto sempre e ha consentito appunto un procedere per scelte alternative, cioè o soltanto lo spiritualismo, diciamo così, oppure invece soltanto la materia. Lei usa giustamente il termine reificazione, che in anni passati è stato usato in senso morale, non ridurre l'uomo a cosa, ma anche significa nel suo lessico scambiare le idee per cose, e lei dice questo è il peccato originale della scienza moderna. Ecco, le idee non sono cose. Ecco, questo non reintroduce di nuovo una suddivisione fra qualcosa di spirituale, qualcosa di materiale? No.
Io credo che ciò che quello che l'invito è a vedere materia e coscienza come due facce di una stessa medaglia. La stessa realtà percepita, diciamo fra virgolette, dall'interno appare come coscienza e dall'esterno come materia, o in prima persona la realtà vissuta in prima persona e coscienza vissuta in terza persona e materia, ma non sono due cose, sono due modi. Poi che cosa vuol dire interno e esterno?
Anche lì un territorio di confine, anche questo, sì. Ecco, naturalmente resta da capire come fare a far passare tutto questo, no? Perché uno studioso può, ecco, pensare a questa unificazione tra materia e coscienza, o meglio dire non unificazione, ma insomma una dialettica feconda. Però poi nella nostra vita che cosa abbiamo? Abbiamo questa separatezza.
Io credo che ci sono elementi della nostra vita che non è mai del tutto perduta, la intuizione del tutto, la intuizione del mondo vivente, l'intuizione dell'anima del mondo. Io credo che in questo, diciamo, ritorno all'anima del mondo un ruolo importante lo abbia il recupero all'interno di tutti noi, donne e uomini, dell'elemento femminile che
ecco, questo è molto importante, e guardi, perdoni, ma allora effettivamente ci diamo appuntamento ovunque sia alla prossima settimana, Scintilla Sabbadini, per ripartire proprio da qui, perché effettivamente ci sono passaggi della storia molto antichi che hanno determinato anche tutto questo. Io la ringrazio, Augusto Scintilla Sabbadini, e le auguro una buona giornata a Cordova, una bella giornata cordovana. Buongiorno a lei. No, ce l'abbiamo perduto. E ricordo che il programma è fatto da Paola Tagliolini, che cura appunto Uomini e Profeti, Benedetta Caldarullo in regia, Brunetto Salvarani che conduce il sabato. Oggi tecnico del suono è stato Mauro Tonino. Grazie da Gabriella Caramore. Ci sentiamo la settimana prossima, sabato e domenica, su Radio 3.